Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up!
Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Contatti restiamoanimali@controradio.it.
Buongiorno, buongiorno!
E buonasera a tutti gli amici che questa sera ci ascolteranno dalle onde di Radio Città del Capo di Bologna.
È domenica 25 gennaio 2015 e siamo alla 240esima puntata di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi,
Giuseppe Coco,
Valentina Reggioli,
Roberta Marino,
Gabriele Palloni,
Francesca De Matteis
e Lorenzo Guadagnucci.
È appena terminata a Firenze l'edizione del Pitti Uomo, ma siamo in pieno lancio delle collezioni dello Psycho Fashion, per noi Fetation, e la kermesse modaiola continua in altre città d'Italia e del mondo con grande dispiegamento di pelle, pellicce, a dispetto delle temperature crescenti e della desertificazione in atto.
Per fortuna qualcuno si fa interprete di una tendenza diversa, come la signora Cameron, ex modella e moglie del noto regista di Avatar
e di Titanic,
cioè James Cameron. Si chiama Susie Amis, è ambientalista, vegana, ha lanciato una sua collezione di abiti super trendy, a prezzi contenuti e, quel che più conta, 100% cruelty free, al grido di "Dobbiamo fare la differenza". La collezione sarà presto disponibile online. È in corso la settimana mondiale per l'abolizione della carne. Dal 23 al 31 gennaio, infatti, in tutto il mondo si moltiplicano gli appuntamenti e le manifestazioni davanti ai mattatoi, soprattutto per testimoniare il dissenso che si sta diffondendo verso l'industria alimentare e chiedere l'abolizione di ogni allevamento e ogni macello. Sono previste manifestazioni a Roma, a Perugia, a Pordenone, a Milano e a Torino. Metteremo nel nostro blog tutte le informazioni.
Veniamo a una notizia locale. Si tratta purtroppo di una cattiva notizia. È stato ritrovato il corpo di Lola, pastore tedesco che la notte di Capodanno era fuggita terrorizzata dai botti e che dal 31 dicembre i proprietari stavano cercando.
Il suo corpo è stato rinvenuto sotto il ponte del torrente Ema a Lantella, a circa 6 km dalla casa da cui era fuggita. Probabilmente il cane è caduto in una delle pescaie del torrente. Vogliamo ricordare le parole di Nardella, sindaco di Firenze, a chi chiedeva di vietare i botti. Lui rispondeva: sarebbe come dire ai bambini in una stanza piena di dolci che non li possono toccare. Quest'anno sono scappati di casa, da quello che risulta, 7 cani. Gli altri sono stati ritrovati. A Lola, purtroppo, è andata male.
A Cani Più Fortunati di Lola è dedicata la rubrica Animal House, con un servizio curato dalla nostra super sgargiante corrispondente da Roma, Francesca De Matteis. Animal House.
Notizie, interviste, attualità.
Sono con Roberta Ragni, giornalista di Green Me e vicepresidente dell'associazione 100 Zampe, un progetto romano nato dal basso, dalla volontà di un gruppo di cittadini stanco del degrado del proprio quartiere. Roberta, raccontaci della tua esperienza.
Il nostro è un progetto prima di tutto di partecipazione civica. Siamo un gruppo di cittadini di un quartiere della periferia di Roma, Centocelle, che si è unito per ridare vita a un parco dove ormai c'erano soltanto siringhe e rifiuti. Da qui è nato qualcosa di più grande, l'idea era quella di realizzare un'area cani e è diventato molto altro, perché abbiamo fondato un'associazione, abbiamo un progetto di adozione dell'area in cui operiamo e al suo interno vogliamo sviluppare una buona relazione uomo-cane che rispetti il benessere dell'animale, quindi una crescita sia civica ma anche di educazione cinofila.
È un progetto assolutamente innovativo per una realtà anche così difficile come quella di Centocelle e in generale della periferia romana, ma avete riscontrato delle difficoltà sia a livello burocratico, ecco la prima cosa che mi viene in mente per esempio?
Sì, diciamo che la prima difficoltà forse deriva proprio dalla natura del progetto perché è sperimentale e quindi è tutta una novità, non solo per noi che siamo alla prima esperienza come cittadini che si sono costituiti in associazione, anche per gli educatori, abbiamo un gruppo di educatori cinofili volontari che sta studiando il modo migliore per operare in una realtà in cui ci sono grandi concentrazioni di cani nello stesso momento, non hanno la possibilità di lavorare con un singolo cane ma devono lavorare su un gruppo di cani che spesso nemmeno conoscono. E poi c'è stato sicuramente una grande barriera dal punto di vista burocratico, essendo uno spazio pubblico ed è rimasto pubblico ovviamente, aperto a tutti. Abbiamo dovuto faticare molto per riuscire a realizzare anche soltanto la recinzione. Abbiamo trovato però sicuramente molte persone disposte a collaborare anche nelle istituzioni. Ci sono persone che ci hanno appoggiato fin dall'inizio e che hanno consentito che l'area poi venisse effettivamente realizzata, anche se insomma fatta dai cittadini dal basso. Abbiamo comunque collaborato con il nostro municipio. Noi speriamo vivamente che la nostra esperienza, che sembra funzionare anche se siamo all'inizio, venga replicata, perché ora che i cittadini si riprendano la propria città anche per i loro cani. Possono seguirci sulla nostra pagina Facebook 100 Zampe, abbiamo anche la pagina Facebook Dog Park 100 Zampe e tra i prossimi eventi possiamo segnalare che avremo degli incontri con i nostri educatori cinofili volontari della SIWA, la scuola con cui siamo affiliati come progetto. Avremo degli incontri con dei medici veterinari che verranno a darci una mano anche dal punto di vista del benessere del cane.
Mica visto in giro dei cuori affamati?
Se ti riferisci al film Hungry Hearts del figlio di Maurizio Costanzo, no, non sono ancora andato a vederlo, ma i dibattiti sul film mi stanno dando abbastanza sui nervi per la confusione di fondo tra una persona malata di ortoressia e una persona vegana.
Nel sito della LAV è pubblicata una bella lettera aperta da parte di una mamma vegana a Fabio Fazio in riferimento alle cose da lui dette in trasmissione sul film. Metteremo nel nostro blog un link per leggerla.
Ma soprattutto vi invitiamo a vedere il film e farvi un'idea e magari scriverla sul nostro blog oppure a restiamoanimali@gmail.com.
Da un film italiano con un notevole malinteso di fondo, passiamo a un libro tedesco che parla di uno dei mille modi in cui l'animale umano ha saputo rendere un inferno la vita di altri animali.
La recensione letteraria di oggi a cura del nostro temutissimo caporedattore Lorenzo Guadagnucci. Reggetevi forte.
Perle agli umani, letteratura per la liberazione.
La frontiera dei cani di Marie-Louise Scherer è un libro molto disturbante. È classificabile come genere nella non fiction, quindi più di un reportage, senza essere un romanzo. Nomi e fatti possono essere così di fantasia, ma la vicenda nel suo insieme è assolutamente vera. Il libro, che è pubblicato dall'editore Keller, in tutto 100 pagine di piccolo formato, conduce il lettore in una condizione quasi claustrofobica, trasmettendo sempre una sensazione di oppressione. Tutto è cupo, triste, violento, in quella porzione di Germania, nel nord del paese, lungo la quale correva il confine fra la Repubblica Federale e la DDR, la Repubblica Democratica appartenente al campo socialista. La narrazione si svolge sul lato orientale e descrive la vita lungo quella striscia di separazione, profonda 5 chilometri, che faceva da cuscinetto fra i due paesi. L'intera area, comprendente ben 297 villaggi, era interdetta a chi non vi risiedesse, salvo la disponibilità di permessi temporanei, che comunque sempre escludevano la possibilità per i non residenti di pernottare. Davvero una zona a statuto speciale. Quest'area era sorvegliata da truppe di confine, ma quel che più restituisce la dimensione crudele e totalitaria della sorveglianza è l'utilizzo sistematico di cani da guardia. Lungo questa zona a cuscinetto, a un certo punto, fu installato un sistema di guinzagli e catene che teneva i cani legati a lunghi cavi. Questi cani, a centinaia, allineati, formavano una specie di barriera di allarme e di protezione, in grado di dissuadere gli aspiranti al passaggio clandestino nella Germania federale. I cani correvano facendo sferragliare le catene, senza alcuna possibilità di interagire l'uno con l'altro. Venivano poi accuditi molto spartanamente dai soldati addetti alla loro, di fatto, manutenzione. In queste condizioni molti animali impazzivano, altri non resistevano fisicamente ai disagi, il gelo d'inverno, il sole battente d'estate, l'incuria dei soldati. L'angoscia di questi cani diventa l'angoscia del lettore e si somma alla desolazione suscitata dalle meste vite dei guardiani umani. Per alimentare questo sistema di protezione delle frontiere, nella DDR era stato messo a punto un sistema di allevamento e di fornitura di cani giudicati particolarmente adatti per quel compito, un compito di polizia, ritenuto molto importante. Per noi, da questo libro scaturisce una considerazione riguardante i cani, animali generalmente privilegiati nelle nostre società. Questo libro mostra con forza come non ci siano esenzioni di specie, laddove la logica del dominio prevalga. La società totalitaria, nella sua smania di controllo, usava le truppe di confine e i cani soldati con eguale pretesa di obbedienza e di sottomissione. Gli uni e gli altri, in questo senso, condividevano la stessa condizione. I cani, ovviamente, erano al piano più basso della piramide, sottoposti alle angherie e anche alle selezioni secondo docilità ed efficienza operati dai sorveglianti, a loro volta meri manovali nell'ambito delle strutture di controllo. La frontiera dei cani può essere considerato anche un libro di storia, una storia senza riscatto, come è spesso la sorte degli animali nella nostra società. Do you still remember how we used to be? Feeling together, even whatever my love had said to me. Both of us were dreamers, young love in the sun. Felt like my savior, my spirit I gave you. We don't need just begun. Viva forever, I'll be waiting. And it'll last never, like the sun. Live forever, for the moment. Never searching. I still remember every whispered word. Touch your skin, give life from within.
Giuseppe, un uccellino mi ha detto che quest'estate hai fissato al Jamala Wildlife Lodge. Dunque te ne voli in Australia per fare una grande esperienza, ma non propriamente animalista.
Sì, ho prenotato una doppia caverna con materassa d'acqua. All'interno di questo geniale albergo, nel quale gli ospiti, da appositi vetri rinforzati, possono cenare osservati da leoni, orsi, rinoceronti, eccetera, eccetera.
Ma meglio l'orso o la suocera?
Buona idea, mando la suocera. Se poi ci scappa l'incidente, ce ne faremo una ragione.
La pubblicità di questo albergo va in tutti i modi tradotta dall'inglese. Dice: camere con zoo, fatti un bagno con gli orsi, una cena coi leoni, in bocca una giraffa dal balcone della tua stanza, all'albergo più eccentrico d'Australia. Metteremo nel nostro blog un link per osservare la inquietante foto della coppietta a cena al di là del vetro con i leoni.
C'è chi lucra sulla vita e sulla prigionia di altri animali e chi no, fortunatamente.
Una storia tutta diversa è quella del professionista vegan di oggi, intervistato da Ilaria Beretta, la nostra ottima collaboratrice che cura anche il portale Pagine Vegan.
Restate in ascolto della rubrica Vegan at Work, l'etica vegan messa alla prova del lavoro.
Vegan at Work.
Storie di vegani al lavoro.